Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają współbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Rivestirci dell'uomo nuovo. L'uomo nuovo creato secondo Dio nasce del battesimo, dove si riceve la vita stessa di Dio che ci rende suoi figli e ci incorpora a Cristo e alla Chiesa. Questa vita nuova permette di guardare alla realtà con occhi diversi, senza più essere distratti dalle cose che non contano e non possono durare a lungo, dalle cose che finiscono col tempo. Per questo siamo chiamati ad abbandonare i comportamenti del peccato e fissare lo sguardo sull'essenziale. L'uomo vale più per quello che è che per quello che ha.
Bentrovati tutti cari amici da Laura De Luca. Così Papa Francesco venerdì 28 marzo scorso durante la celebrazione penitenziale in Basilica Vaticana. La celebrazione ha aperto uno speciale momento penitenziale chiamato 24 ore per il Signore, lo aveva promosso il Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. Dunque rivestirci dell'uomo nuovo, guardare la realtà con occhi diversi. I giochi dell'armonia di oggi giocano proprio con nuovo, novità. Ultima delle nove sinfonie del compositore ceco Antonín Dvořák, la Sinfonia del Nuovo Mondo era dedicata all'America. Nelle intenzioni del compositore i temi originali racchiudono caratteristiche della musica nativa americana. E l'astronauta Neil Armstrong, pensate, portò la registrazione della Sinfonia del Nuovo Mondo di Dvořák sulla Luna durante la missione Apollo 11. Perché i giochi dell'armonia di oggi giocano appunto con la parola nuovo. Nuovo. La parola nuovo viene dal latino novus, analogo al sanscrito navias, che vuol dire fresco, giovane, e che alcuni collegano a un'altra voce sanscrita, nunam, da cui il nunc latino, il now inglese, ora, adesso. Giovane è chi è nato adesso o quasi. Francesco parla dell'uomo nuovo infatti come colui creato secondo Dio che nasce nel battesimo, dove si riceve la vita stessa di Dio che ci rende suoi figli e ci incorpora a Cristo e alla sua Chiesa. E allora a questo proposito vorrei riproporvi un modo nuovo di leggere la realtà, in particolare la globalizzazione, non un modo necessariamente negativo, non una realtà necessariamente da respingere. Guardare la realtà con occhi diversi è infatti, secondo l'insegnamento del Papa, il centro dell'uomo nuovo. Della globalizzazione letta in positivo scriveva qualche giorno fa Marco Impagliazzo su Avvenire. Viviamo una stagione che sta segnando uno spartiacque nella storia del mondo. Tutto ci parla di un pianeta presto completamente diverso da quello di qualche decennio fa. trasformato dalla globalizzazione che muta gli orizzonti, rimodella le società, crea squilibri ed equilibri nuovi. È una globalizzazione che fa perno sulle città. Nel 2006, per la prima volta nella storia dell'umanità, la popolazione cittadina ha superato quella delle campagne. Siamo in un mondo urbano, la storia si fa nelle città, il pianeta stesso si fa città globale. E in questo mondo di città, in questa città-mondo, si pone il problema delle periferie. Le mille periferie della nostra città-mondo sono una grande sfida. Il volto della nuova era globalizzata appare già sfregiato da distanze e da barriere, da una ingiusta distribuzione delle possibilità, dai limiti posti all'accesso a quell'insieme di garanzie sul piano educativo, sanitario e infrastrutturale che fanno la qualità della vita. Se il mondo delle città diviene città-mondo, gran parte di esso è banlieue di un centro sempre più sfuggente, non luogo, tentato di segnalarsi all'attenzione altrui con segnali non incoraggianti. Chi ha colto molto bene questo intreccio nuovo fra globalizzazione e perifericizzazione della vita è Papa Francesco, il primo papa della globalizzazione, secondo Andrea Riccardi. E poteva forse essere diversamente, poteva forse un uomo venuto dall'Argentina non vedere le cose dalla fine del mondo. Il Papa è stato vescovo di una megalopoli come Buenos Aires, di cui ha conosciuto bene le periferie. Assumere la periferia come prospettiva da cui guardare all'oggi può aiutare. I grandi cambiamenti della storia si sono realizzati quando la realtà è stata vista non dal centro, ma dalla periferia. Sono parole del Papa all'Unione Superiori Generali. Osservare le cose dalla fine del mondo permette di non vivere la metamorfosi che stiamo attraversando col disagio di chi rimpiange i centri di una volta. La globalizzazione cui pensa la Chiesa assomiglia non a una sfera, ha dichiarato Francesco nella recente intervista al Corriere della Sera, ma a un poliedro con le sue diverse facce. Non la globalizzazione sferica dell'arida legge del potere e del denaro, dunque, della cultura dello scarto, dell'indifferenza che si fa mentalità, bensì l'urbanizzazione poliedrica dell'inclusione e della solidarietà. Riempiendo le periferie della globalizzazione con un vissuto che crei legami, forgi comunità, faccia sentire ogni banlieue al centro di un interesse, costruendo ponti culturali e umani, non guardati da garitte, non sottoposti a pedaggio. La città-mondo può essere migliore solo se ognuno se ne sentirà parte, se un senso di cittadinanza largo e cooperativo impegnerà tutti a uno sforzo comune. Siamo di fronte a un mondo nuovo, che richiede a tutti di ripensare le logiche e le dinamiche di sempre, che chiama davvero tutti a scommettere su un futuro più plurale, in cui ogni periferia possa farsi centro, in cui ogni angolo del pianeta viva il respiro comune di un grande organismo. Così Marco Impagliazzo qualche giorno fa su Avvenire, dunque.
Beh, l'armonia credo io che sia un punto verso il quale noi tendiamo, cioè di, parlo anche per il mestiere, diciamo così, che faccio, cioè fare un progetto che sia armonico, le cui parti siano tra di loro, diciamo così, collegate attraverso un senso, siano sintetizzate da un senso. Quello che io oggi vedo nella vita di tutti i giorni è la perdita del senso. Bevo perché? Mangio perché? Parlo perché? Ecco, questa mancanza. Quindi armonizzare gli eventi però attraverso una ratio.
Lorenzo Salvetti, regista e direttore dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica. Nuovo, oggi i giochi dell'armonia giocano con questo aggettivo importante. Il Papa venerdì scorso alla celebrazione penitenziale ha detto: rivestirci dell'uomo nuovo. L'uomo nuovo creato secondo Dio nasce nel battesimo, dove si riceve la vita stessa di Dio. Questa vita nuova permette di guardare alla realtà con occhi diversi. Un modo decisamente nuovo di guardare al mondo ci viene imposto dall'universo della comunicazione, al quale nessuno ormai sembra potersi sottrarre. Il premier turco Erdogan, oggi in festa per il successo elettorale del suo paese, ha fatto parlare di sé nei giorni scorsi per un gesto davvero anacronistico, che invece sa di antico: la censura di Twitter e la minacciata censura di Facebook. Forse anche la politica, con nostalgia di autoritarismo, dovrebbe confrontarsi con sguardo nuovo con l'universo della comunicazione. Ilenia Di Curzio ne ha parlato con il professor Stefano Epifani, docente di Social Media Management presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università di Roma, La Sapienza.
Che senso ha questa mossa di Erdogan dal punto di vista ideologico, storico e politico?
Ma in realtà le opinioni sono contrastanti, perché dal punto di vista ideologico è un avviamento censorio che peraltro è stato anche stigmatizzato dalla Croes e da numerosissimi altri capi di Stato. Qualcuno sostiene che possa essere un sistema per distogliere l'attenzione dalla sostanza dei fatti. Lui ha l'esigenza di superare il periodo elettorale senza che si parli di ciò che effettivamente ha fatto. Di conseguenza, sviluppare un attacco verso Twitter sposta dallo strumento all'oggetto il focus del problema.
In Turchia, negli ultimi 20 anni, ci sono state delle manovre di censura così sfacciate ed evidenti?
Sì, non è la prima volta che si sviluppano manovre censorie, ma non ultimo giugno scorso, sempre nei confronti di Twitter, in occasione di una protesta di alcuni utenti che stavano manifestando per tutelare un piccolo parco cittadino. C'è stata una manifestazione violenta e Erdogan aveva già sviluppato azioni che non erano arrivate a una chiusura totale di social network, ma comunque la Turchia ha visto anche in passato altri episodi del genere.
Quanto incide realmente oggi la censura sulla circolazione dell'informazione?
In Turchia o in generale?
In Turchia in generale.
Ah, okay. No, glielo chiedo perché i discorsi sono molto diversi. In realtà dobbiamo fare un distinguo molto importante. Da una parte la censura incide sulla possibilità di trasferire l'informazione e di comunicare l'informazione, ma dobbiamo sempre tenere presente un dato. In Turchia, ad esempio, il giorno successivo alla chiusura di Twitter, i messaggi su Twitter sono aumentati del 30%. Questo perché è molto difficile, salvo che non si abbiano reti strutturate in maniera particolare, come succede ad esempio in Siria, in Iran o in Cina, è molto difficile chiudere la rete. Ciò detto, dobbiamo sempre tenere presente, più in generale, che in effetti strumenti legislativi come quelli che sono stati utilizzati dal governo turco, perché dobbiamo ricordare che quella che ha fatto Erdogan non è un atto al di fuori della legge, è qualcosa che è consentita dalla legge turca. Ecco, una cosa molto simile, un impianto regolatorio molto simile a quello che esiste in Turchia, c'è anche in Italia con la GCOM.
I famosi smanettoni, gli hacker, i GICS, possono ovviare alla censura di internet o i paesi in cui vige questo tipo di censura rimangono isolati?
Dipende dal tipo di censura. Nel caso turco di Twitter è stato molto facile ovviare alla censura. In altri casi, come quelli dei paesi cui facevo riferimento prima, invece, questo è molto più difficile. La storia ci insegna comunque che fino adesso si è sempre riusciti a veicolare l'informazione.
La censura in internet garantisce l'isolamento o è un'illusione del potere?
Fino ad oggi è stata un'illusione del potere, perché ciò continui, però è necessario impegno da parte di chi internet la costruisce e di chi la popola.
Quindi, secondo lei, come finirà questa storia dell'oscuramento di Twitter in Turchia?
Ma di fatto è già finita con un nulla di fatto sostanziale. Mi chiedo se davvero l'obiettivo reale non fosse distogliere l'attenzione da altro. È comunque un buon segnale che ci ricorda il fatto che i diritti che noi consideriamo acquisiti, e la libertà in rete è uno di questi diritti, che peraltro dovrebbero essere tutelati anche dalle carte costituzionali, spesso non sono dati assoluti.
Grazie al professor Stefano Epifani, docente di Social Media Management presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione di Sapienza, Università di Roma. Guardare alla realtà con occhi diversi, senza più essere distratti dalle cose che non contano e che non possono durare a lungo, dalle cose che finiscono con il tempo. Così Francesco alla celebrazione penitenziale di venerdì scorso, invitandoci dunque a guardare la realtà appunto con occhio, con sguardo nuovo. Su nuovo, su questo aggettivo giocano i giochi dell'armonia di oggi. Ebbene, un invito a guardare alla realtà con occhi diversi, attratti soprattutto dall'essenziale, ci viene anche da un noto scrittore italiano scomparso nel 2003, Giuseppe Pontigia, noto soprattutto per romanzi come Il raggio d'ombra o Il giocatore invisibile, in cui proprio l'avvicinamento all'essenza della vita è il tema ricorrente, lo sguardo a quelle cose appunto non effimere, che non finiscono con il tempo, per usare l'espressione di Papa Francesco. A Giuseppe Pontigia ha dedicato un libro basato per buona parte su una sua lunga intervista la professoressa Rossana De Dola, docente presso la Scuola Internazionale di Psicologia Analitica di Zurigo. Importante dunque in questo saggio anche l'approccio psicanalitico. La letteratura e le cose essenziali che ci riguardano è il titolo di questo libro, edito da Avagliano. Impreziosisce il volume, alla seconda edizione, una introduzione del cardinale Gianfranco Ravasi, che di Pontigia fu grande amico. Abbiamo in studio proprio la professoressa Rossana De Dola.
Le cose essenziali che ci riguardano. Ho ripreso questa frase che ho usato per il titolo proprio da una citazione di Giuseppe Pontigia che ho usato come epigrafe del mio volume. Questa citazione è interessante perché addirittura qualcuno mi aveva detto in un'occasione pubblica: ma qui c'è un errore, e ho detto no, è proprio giusto, è così. La letteratura ha un senso se si confronta con le cose essenziali che ci riguardano, tutto il resto è letteratura. In realtà uno si aspetterebbe tutto il resto non è letteratura, e invece qui proprio viene detta una delle prime cose essenziali nel modo speciale, ironico e divertente in cui Pontigia sapeva dire queste cose, cioè che c'è la letteratura vera che si confronta veramente con le cose che importano a tutti, che sono essenziali nella vita di chi affronta le grandi domande che riguardano l'essere umano, e poi c'è la letteratura, l'altra letteratura, cioè la chiacchiera letteraria, il fatto di usare le parole, anche parole importantissime come amore, morte, mistero, solo come parole, mentre la grande ricerca di Pontigia è di scoprire l'universo che ogni parola ha racchiuso dentro di sé.
Mi sembra che questa differenza introduca nettamente, anche se non dichiaratamente, una percezione del sacro, della dimensione sacra della vita, ovvero questa sorta di recinto rispettoso di un altrove rispetto alla nostra vita quotidiana, che non a caso troviamo confermato proprio dagli svariati interessi, dalle aperture inedite, imprevedibili, no? Di uno scrittore come Pontigia. Ha avuto delle contaminazioni con culture molto lontane dalle proprie, da quelle di origine, vero?
Proprio in questa analisi critica metto in evidenza un fatto che non era mai stato sottolineato finora, cioè la grande importanza che ha avuto per Pontigia il pensiero orientale, quindi il pensiero delle religioni orientali dell'India, il buddismo e il taoismo. Anzi, lui si considerava proprio un allievo taoista. E questo non in anni recenti, ma sin dalla prima giovinezza, quando amico di Claudio Rugafiori affrontavano delle letture che in quegli anni erano messe al bando, perché in quegli anni occuparsi di quegli argomenti era veramente quasi...
Parliamo dell'inizio
degli anni 60, fine degli anni 50. Cioè aveva capito che oltre a superare le categorie letterarie che erano ormai invecchiate e quindi non più utilizzabili, cercare nuovo senso, parole con un nuovo senso, il che non significava distruggere completamente la letteratura.
Per fare letteratura e non solo letteratura.
Non solo letteratura.
Per fare autenticamente letteratura e non solo letteratura.
E infatti rifiutava l'idea di una poesia che si dovesse scrivere per dire che non bisognava più scrivere poesia. Invece la ricerca era quella di una poesia che avesse un senso. Infatti negli anni ha continuato anche ad occuparsi di poesia.
Per dire che era sempre sul filo, no, di questa contraddizione, potremmo dire quasi un ossimoro vivente, no, in questa sua ricerca ostinata del senso. Uno dei capitoli centrali del suo libro si intitola La ricerca di Dio, e vorrei rimarcare che nella seconda edizione di questo omaggio, questo ricordo, questo ritratto di Giuseppe Pontigia di Rossana De Dola, vanta una introduzione del cardinale Gianfranco Ravasi, che con Pontigia aveva avuto una frequentazione, un'amicizia, possiamo dire, intensa. È vero?
Sì, quando ho pensato di ricercare dei testimoni che potessero parlare di com'era l'amicizia con questo straordinario scrittore, ho pensato anche a lui. Ma non credevo che mi avrebbe risposto, invece ha risposto con un saggio bellissimo, con una testimonianza bellissima che abbiamo deciso di inserire come introduzione.
E tra l'altro uno dei passaggi di questa introduzione, di questo breve saggio, di questo contributo è la notazione di come Peppo, come veniva chiamato appunto Pontigia dagli amici, ha insegnato, scrive Ravasi, a tutti a pensare nel senso forte della parola, e questa è la mia testimonianza affettuosa, anche a cercare di spingere lo sguardo oltre la siepe del tempo e delle cose, c'è un richiamo leopardiano, nel divino per l'appunto e nell'eterno. E allora, professoressa De Dola, ci aiuti a approfondire questo aspetto appunto dello sguardo sacro di Pontigia. In quale delle sue opere affiora questo sforzo di guardare oltre la siepe?
Mi sembra che si possa dire che in tutte le opere c'è un po' questo bisogno di guardare al di là, di non fermarsi alle apparenze e, come dicevo prima, di cercare un senso profondo che ci fa capire che c'è un altro tempo, che non c'è solo il tempo lineare degli eventi storici, c'è anche un tempo circolare che di colpo ci riporta il passato davanti a noi, con cui dobbiamo per forza fare i conti. Ecco un'altra delle cose essenziali di cui parlavamo prima. Il tempo è come un po' una ruota della fortuna che può girare, ci può sconfiggere, oppure se noi manteniamo un atteggiamento consapevole ci può anche portare in avanti.
Grazie alla professoressa Rossana De Dola, autrice di Giuseppe Pontigia, La letteratura e le cose essenziali che ci riguardano, e libreria per Avagliano. Rivestirci dell'uomo nuovo. L'uomo nuovo creato secondo Dio nasce nel battesimo, dove si riceve la vita stessa di Dio, che ci rende suoi figli e ci incorpora a Cristo e alla sua Chiesa. Per questo siamo chiamati ad abbandonare i comportamenti del peccato e a fissare lo sguardo appunto sull'essenziale. Parole di Francesco alla liturgia penitenziale di venerdì scorso, 28 marzo. Cari amici, i giochi dell'armonia di oggi si concludono qui. Oggi abbiamo giocato con la parola nuovo, novità. Beh, un uomo nuovo fu sicuramente Jean Vanier, ginevrino, fondatore della comunità L'Arca, dedicata appunto all'assistenza a disabili mentali. Il 21 marzo Jean Vanier è stato ricevuto dal Papa. L'Osservatore Romano gli ha dedicato una lunga intervista in cui emergono i forti punti di contatto con il Magistero di Francesco, ovvero lo sguardo nuovo necessario per esempio ad un'impresa come l'Arca. Vi lascio allora oggi con alcune parole dell'ultraottuagenario Jean Vanier, prese proprio da questa intervista. È un sentimento orribile quello di sentirsi colpevoli di esistere e di non avere un posto nel mondo. Mangiare alla tavola degli esclusi significa rifiutare di rinchiudersi nel proprio clan, tribù, classe sociale e diventare il loro amico, concorrendo così all'unità. Il pericolo che vedo è quello dell'ideologia secondo cui tutti debbono essere uguali. Invece dobbiamo tutti crescere nell'amore, aprendoci al prossimo. La strada è lunga. San Francesco ha detto di aver vissuto a lungo con la repulsione per i lebbrosi, ma poi li ha scoperti. Dobbiamo prenderci il tempo di scoprire la persona dietro le difficoltà. Il mondo vuole accettare i disabili solo se possono essere reinseriti, solo se possono in qualche modo diventare normali. È il rifiuto di accettare le persone semplicemente per ciò che sono. La normalità o la anormalità non esistono. Ogni persona è diversa. Davvero un modo nuovo di guardare al mondo, anche alle diversità. Cari amici, buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana Italia. Ciao!